Meno forniture e scorte agli ospedali, più soldi ai manager. Così la giunta della Lega ha bloccato i laboratori lombardi. Una delibera del governo regionale ha tagliato i rifornimenti a Lodi e previsto meno spese per 300.000 euro a Brescia. Così Fontana e Gallera hanno tolto risorse alla sanità per pagare gli incentivi ai direttori, e la regione è rimasta senza reagenti contro il coronavirus. Di Fabrizio Gatti, 08 maggio 2020. Nudi davanti al coronavirus. Anche la fase 2 dell'epidemia è cominciata senza sufficienti protezioni, secondo il timore di molti scienziati e l'esperienza degli italiani apparentemente guariti e da giorni in attesa dei test tampone per poter uscire. Al nuovo caos nazionale sulle mascherine, dovuto al prezzo imposto di 50 centesimi, si aggiunge il ritardo o la lentezza con cui lo Stato e le regioni più esposte, a parte Veneto e Toscana, hanno avviato sulla popolazione le indagini molecolari, ricerca del genoma del virus nelle vie respiratorie e sierologiche, ricerca degli anticorpi nel sangue. L'Espresso ha scoperto che in Lombardia, l'area finora più colpita al mondo con decessi che in provincia di Bergamo, sono aumentati a marzo del 568% rispetto agli anni precedenti. L'insufficienza di scorte nei laboratori degli ospedali è il risultato di una delibera votata da tutta la giunta regionale, compresi il governatore leghista Attilio Fontana, il vicepresidente Fabrizio Sala e l'assessore al welfare Giulio Gallera, per aumentare gli incentivi economici ai direttori generalmente di nomina politica. Questa scommessa oggi spiega perché la regione non sia riuscita ad avviare tempestivamente uno screening di massa sulla popolazione, come è avvenuto in Veneto, tanto da dover sospendere tra febbraio e marzo i test tampone perfino sul personale sanitario per la mancanza di reagenti. Un vuoto che nemmeno ora è stato colmato, nel momento in cui i laboratori di analisi costituiscono l'unica linea di difesa per scoprire in tempo le persone positive e isolarle in quarantena. La delibera, che potrebbe condizionare negativamente anche la fase 2 italiana, è la numero 11/1681 votata nella seduta del 27 maggio 2019 su proposta dell'assessore Gallera, Volto Quotidiano, nel monologo televisivo sui dati dell'epidemia al nord. Le 106 pagine firmate dal direttore generale dell'assessorato, Luigi Caggiazzo, illustrano le determinazioni in ordine al sistema di valutazione dei direttori generali e alla corresponsione del relativo incentivo economico. A pagina 81 l'obiettivo assegnato al direttore dell'azienda sociosanitaria territoriale di Lodi, la prima a dover affrontare fuori dalla Cina i focolai del virus SARS-CoV-2, vale 15 punti su 100. Secondo voto più alto nella classifica per ottenere il premio economico. È scritto: monitorare periodicamente le scorte dei dispositivi diagnostici in vitro, tenere sotto controllo le richieste di ordinativi da parte dei laboratori di analisi al fine di evitare incrementi di costo dovuti all'aumento delle rimanenze di reparto. Sulla stessa linea gli obiettivi per i laboratori del Policlinico di Milano e degli ospedali civili di Brescia, dove si prevedeva un taglio delle spese di 300.000 euro a parità di numero di esami eseguiti. I manager le chiamano rimanenze, chi lavora con provette e reagenti le definisce scorte necessarie. I laboratori, già a corto di tamponi per le analisi di routine, non sono stati sufficientemente riforniti nemmeno dopo la dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal governo il 31 gennaio. Con queste premesse, la Lombardia ora dovrebbe proteggere i suoi cittadini su due fronti: con una campagna di test sierologici di massa per scoprire quanti nella popolazione già guariti o asintomatici hanno sviluppato anticorpi di classe IgG, che potrebbero proteggerli da nuove infezioni, anche se la durata e l'efficacia della protezione è ancora da definire, e contemporaneamente con indagini molecolari attraverso i tamponi nasogola per scoprire se le persone negative o positive al prelievo di sangue sono anche infettive. I kit di laboratorio permettono infatti di ricercare anticorpi IgG prodotti dal sistema immunitario nelle fasi tardive dell'infezione, quindi usati anche come marcatori di un contagio risolto, IgM prodotti durante la fase acuta dell'infezione e IgA prodotti a livello delle mucose respiratorie a inizio infezione, quando IgG e IgM non sono ancora in circolo. Ogni tipo di ricerca deve però fare i conti con un proprio margine di errore. A inizio epidemia, Luigi Caggiazzo, il direttore generale di Gallera, ha vietato ai laboratori lombardi la ricerca di IgM e IgG per diagnosticare la malattia, e ha sottoposto ogni eventuale metodo alternativo al giudizio di una squadra di virologi diretti da Fausto Baldanti, professore al Policlinico di Pavia. Nel frattempo la regione di Fontana ha nuovamente fatto una scommessa, questa volta sulla capacità di Baldanti di sviluppare e validare in tempi rapidi il test sierologico proposto dalla multinazionale italiana Diasorin, scelta dalla Lombardia senza gara di appalto. Xplod, articolo 2, è il test distribuito ai laboratori regionali proprio in questi giorni. Si basa sulla ricerca degli anticorpi IgG attivati dalla proteina spike con cui il coronavirus penetra nelle cellule sane per riprodursi. Un dato di alto valore scientifico per scoprire come l'epidemia si è diffusa sul territorio ed eventualmente anche commerciale per accompagnare lo sviluppo del vaccino, tanto che il Policlinico di Pavia incasserà da Diasorin l'1% di royalty sul prezzo netto di ogni kit venduto e che l'Università Pavese ha validato. Oggi in una strategia vincente contro il Covid, spiega Carlo Nicora, direttore generale del Policlinico, rispondendo alle domande che avevamo rivolto al professor Baldanti. In attesa di un vaccino o una terapia specifica occorre sia il tampone nasale sia il prelievo di sangue. Anche la multinazionale è sempre stata chiara nelle sue presentazioni, ma forse in regione non si sono capiti bene. Il 13 aprile una nota diffusa ai giornali annunciava infatti che i test ideati e testati dal San Matteo di Pavia certificheranno l'immunità al virus, una patente che tuttora non esiste, quindi in Lombardia, la regione più esposta, oggi si torna a fine febbraio, servono tamponi. Xplod, articolo 1, i laboratori del Veneto si sono invece affidati ai test sierologici della coreana GenBody. Il kit indica in 15 minuti se la persona è negativa o ha in circolo anticorpi IgM, probabile infezione in corso, IgM, IgG, infezione in fase avanzata, IgG, risposta immunitaria. Il risultato va ovviamente accompagnato da una valutazione medica e, se necessario, dal classico tampone. Accettando gli inevitabili margini di errore, la regione Luca Zaia ha subito puntato sui laboratori. La capacità delle scorte preparate in tempo e la rapidità dei test scelti sono finora riuscite ad anticipare l'epidemia sul territorio. La regione toscana ha adottato i test sierologici che l'italiana DS Diagnostica Senese ha validato con l'Istituto Spallanzani di Roma. I kit sono stati sviluppati per riconoscere le tre tipologie di anticorpi IgG, IgM e IgA. Sono soprattutto le IgA a fare la differenza su questo tipo di test perché i virus respiratori innescano una reazione immunitaria prima a livello delle mucose respiratorie e poi a livello sistemico, spiega Tatiana Zoppi, analista marketing della società. Il Piemonte sta invece distribuendo i prodotti della Abbott, che evidenzia soltanto gli anticorpi IgG e della Diasorin. La multinazionale americana ha annunciato la disponibilità per fine maggio in Italia di 4 milioni di kit. Pochi giorni fa la Abbott ha vinto il bando indetto dal commissario straordinario Domenico Arcuri per la fornitura di 150.000 test. Serviranno a studiare lo 0,0025% della popolazione italiana. Giusto un confronto, la Germania, con oltre 80 milioni di abitanti, per gestire la fase 2 ha già ordinato scorte per esaminare entro giugno il sangue 8 milioni di tedeschi. Dopo il coronavirus servirà ripensare la sanità in Italia. Passata la tempesta andranno ridefinite le competenze di Stato e Regioni, fissate linee guida comuni, bisognerà controllare che la spesa non finisca nei rivoli dell'inefficienza e della corruzione, e intervenire sul divario tra Nord e Sud e sul ricorso al privato. 29 marzo 2020. E alla fine, pur se a fatica, anche le truppe della sanità privata si sono unite nella guerra al Covid-19. Decisione forse tardiva, certo inevitabile. Sotto l'assalto feroce del virus sconosciuto, il paese ha saputo reagire, ricercatori impegnati senza soste, medici e personale incuranti del rischio e, fingevamo di non saperlo, preparati, capaci, efficaci. In quanto agli italiani, come sempre nelle emergenze, hanno mostrato una compattezza insperata. Dopo 5 settimane di tsunami epidemico, però, il sistema sanitario è al punto di rottura e mostra insufficienze e vizi antichi che non ci possiamo più permettere. Pur se con qualche titubanza il governo ha imboccato l'unica strada possibile, chiudere l'Italia come Wuhan. Giuseppe Conte, presentandosi come l'unico responsabile di ogni scelta, si è mosso un passo alla volta, non solo perché si trattava di firmare prima il cuore produttivo e poi tutto il paese, né solo per far ingoiare agli italiani una medicina amara, ma perché ogni decisione si scontrava con i distinguo e i però di sindaci e governatori. In un sanguinoso conflitto di competenze, figlio della riforma che 20 anni fa ha allargato i poteri delle regioni in materia sanitaria, oggi tocca allo Stato fissare i livelli essenziali delle prestazioni, finanziare il sistema ripartendo i fondi in modo da limitare gli squilibri tra aree ricche e meno ricche. Alle regioni spettano invece l'organizzazione e la gestione dei servizi e dei singoli interventi. Gli scontri all'ordine del giorno già prima della pandemia esplodono se il male da aggredire non è solo locale, e ogni mossa fatta qui o là, magari una diversa dall'altra, può avere conseguenze su tutti. Si contestano le decisioni prese al centro, però se c'è emergenza è a Roma che si chiedono mascherine, ventilatori, soldi, o si fa ricorso alle regioni vicine perché accolgano i malati, o alla beneficenza. Mentre aerei militari e ospedali da campo arrivano dai nemici di Russia, Cina, Cuba, ne tengano conto i profeti dell'autonomia e dei tagli alla spesa, nonostante il continuo grido di dolore, il gap tra sud e nord resta immenso, nel mezzogiorno i posti di terapia intensiva sono il 10% in meno, le macchine per la ventilazione addirittura il 25%, ed è una media perché in Calabria, per dire, le cose vanno peggio. La Campania dello sceriffo De Luca, dove la sanità è commissariata da 10 anni, corre ai ripari, ma il divario da colmare è enorme, l'intero sistema è sotto stress, per evitare la sentenza delle analisi sono stati negati i tamponi a medici e sanitari, gli ospedali già a corto di personale si svuoterebbero. Tra il 2000 e il 2006, subito dopo la riforma che ha dato più poteri alle regioni, la spesa è esplosa tanto da costringere il governo a commissariamenti e a dolorosi piani di rientro, specie al sud. A cose fatte gli esperti ci hanno dimostrato che qui maggiore era la spesa, peggiore la qualità delle prestazioni, dimostrando che soldi ed efficienza non sempre vanno a braccetto e che è del tutto mancato il controllo dello Stato. La grande crisi del 2008 ha fatto il resto limitando le risorse e allargando il ricorso ai privati decisivi in tempi normali, ma naturalmente non in grado di affrontare emergenze destinate a ripetersi. Come si è visto in Lombardia, passata la tempesta, avremo forse capito che la sanità deve abituarsi a fenomeni estremi. È necessario riportare le lancette a prima del 2008, ridefinire le competenze di Stato e Regioni, do you remember il referendum del 2016, fissare linee guida comuni, controllare che la spesa non finisca nei rivoli dell'inefficienza e della corruzione. Insomma, si ragionerà di nuovo sul gap tra regioni, sugli organici, sui posti letto, si chiederà alla sanità privata di adottare lo stesso contratto della pubblica e di rispettarne gli stessi vincoli, sarà regolato al sud l'abuso del ricorso privatistico all'extramoenia, o continueremo ad avere figli e figliastri. Certo, c'è anche la dottrina Johnson, sorta di malthusianesimo eugenetico del terzo millennio, rigetto di ogni conquista in materia di welfare. Dinanzi al dialagare del morbo, anche Boris ha dovuto capitolare, ma resta il fatto che, a differenza di ciò che molti ripetono, ci sono politiche di destra e di sinistra, dopo bisognerà ricordarsene.